È un onore poter continuare la serie natalizia. E a proposito di Natale, voglio chiedervi, chi ha già cominciato con i regali? No, sembra un no generale. Quindi chiedo, c'è qualcuno che ha già cominciato tanto tempo fa? No, mi sembra la risposta. Sì, qualcuno ha già cominciato un bel po' di tempo fa. E allora mi sa che tanti ci riduciamo all'ultimo minuto, mi sembra. È difficile, cioè non è semplice, perché non vogliamo farci prendere dalla frenesia, diciamo, materialistica natalizia, ma allo stesso tempo non vogliamo perderci quella gioia, no? Di scegliere qualcosa meticolosamente e darla a una persona cara, e stare lì ad aspettare che la scarta e vedere la reazione nel loro volto, no? È qualcosa di bellissimo. Però le cose non vanno sempre così. A chi è capitato di ricevere qualcosa che, diciamo, non era proprio quello che volevamo? Ad esempio, mi sa che René ha ricevuto qualcosa. Ad esempio, no? Esatto, tipo, l'ennesimo sapone per il corpo. Cioè, cosa stai cercando di dirmi? Cioè, non lo so. A me, è capitato questo, però volevo anche chiedere, vi è mai capitato di essere dall'altra parte? Cioè di regalare qualcosa e capire che quella cosa non era proprio una cosa ben voluta? A me è capitato, un po' di tempo fa, ho lavorato per un po' di tempo in un negozio di design ed ero lì nel negozio proprio nel periodo natalizio. E a un certo punto è entrata una signora con una bambina piccola nel passeggino che avrà avuto più o meno 3 anni, penso. E ho notato immediatamente l'espressione tristissima della bambina. Ho guardato e aveva il braccio ingessato, quindi sicuramente era caduta, era successo qualcosa e non stava per niente vivendo questa situazione bene. Allora hanno fatto il giro del negozio, mentre appropinquavano verso l'uscita, io ho intercettato un po' questa cosa e ho preso una piccola decorazione natalizia di carta, che era una forma di una campana, e istintivamente mi sono avvicinato alla bambina, mi sono abbassato e gliel'ho regalata con l'intenzione di cercare di sollevarle un po' il morale. Secondo voi, qual è stata la reazione della bambina?
Si è messa a piangere.
Piangere, sorriso, niente, zero, non ha fatto niente, c'è proprio la reazione più inesistente del mondo. Io ci sono rimasto male, perché ho detto, ma scusa, ti regalo di spontanea volontà questa decorazione che sarà costata 30 centesimi e la reazione, niente, cioè, vi lascio immaginare la mia maturità 10 anni fa, comunque. Però in questa storia che leggeremo oggi insieme c'è proprio uno scambio di un dono, ma la persona che ci rimane male non è nessuna delle due tra cui avviene lo scambio, ma è qualcun altro nella stanza. E leggiamo insieme appunto da Marco 14. Gesù era a Betania, in casa di Simone, il lebbroso. Mentre egli era a tavola, entrò una donna che aveva un vaso di alabastro pieno d'olio profumato, di nardo puro, di grande valore. Rotto l'alabastro, gli versò l'olio sul capo. Alcuni si indignarono fra di loro e dissero: "Perché si è fatto questo spreco d'olio? Si poteva vendere quest'olio per più di 300 denari e dargli ai poveri." Ed erano irritati contro di lei. Ma Gesù disse: "Lasciatela stare. Perché le date noia? Ha fatto un'azione buona verso di me, poiché i poveri li avete sempre con voi. Quando volete, potete fare loro del bene, ma me non mi avete per sempre. Lei ha fatto ciò che poteva, ha anticipato l'unzione del mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato il Vangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei." È una scena fortissima, ci sono tanti piccoli dettagli che fanno di questa storia, come dice Gesù, memorabile. Infatti è una storia che leggiamo tutt'oggi e ci mostra come Gesù interagisce con noi, ci ispira su come noi dovremmo interagire con lui. Ma non solo, secondo me ci aiuta anche a capire come noi, attraverso la nostra adorazione per Gesù, possiamo farlo vedere agli altri. E come tutte le storie più belle, specialmente quelle natalizie, si svolge a tavola. Era una cena che, dallo stesso racconto che leggiamo negli altri Vangeli, capiamo che era una cena che era stata offerta in onore di Gesù. Io ci volevo essere a questa cena, non solo per il cibo, ma perché è una scena incredibile, perché c'è Simone, un ex lebbroso che è stato guarito da Gesù, c'è Lazzaro che è stato resuscitato da Gesù, c'è Gesù stesso, ovviamente, che solo lui vale la pena, ma ci sono anche le sorelle di Lazzaro, Marta e Maria, di cui leggiamo tanto nei Vangeli, e ci sono i farisei e i discepoli. E quindi immaginate la scena con me. Ci sono Simone e Lazzaro che si raccontano le storie di come sono stati guariti. C'è Marta che serve la cena, perché è quello che le piace fare. Ci sono i farisei che fanno le solite domande scomode. E i discepoli che sono i discepoli e fanno i discepoli, come al solito. E ad un certo punto, però, la stanza viene riempita da un profumo straordinario. Durante la cena Maria compie proprio un gesto straordinario. Prende una boccetta di alabastro, che era una pietra molto usata all'epoca, che era più o meno di colore giallo, marrone o a volte anche bianco, avorio, e la rompe ed era piena di questo olio profumato di nardo, che era una pianta utilizzata all'epoca anche dagli egiziani per la produzione di profumi. E il nardo era uno proprio tra i più pregiati. Allora lei rompe questo vaso e unge la testa di Gesù, il capo di Gesù. All'epoca l'atto dell'unzione era qualcosa di abbastanza comune. Se ci pensate, non c'era aria condizionata, non c'era acqua corrente come ce l'abbiamo noi oggi. Quindi quando faceva molto caldo c'era tanto sudore e tanti odori anche insieme al sudore. E chi se lo poteva permettere, era usanza proprio mettere una goccia di profumo su ogni invitato per permettere a tutti di avere una cena senza questi odori troppo, non troppo desiderati, diciamo. Ma questa non è una situazione ordinaria, perché a cena, quella sera, c'era una persona straordinaria. E Maria decide di onorare Gesù con un gesto altrettanto straordinario. Non versa una sola goccia su ognuno presente, ma decise appunto di rompere il vaso e di versare il contenuto completo sul capo di Gesù. All'incirca stiamo parlando di 350 ml, più o meno questo contenuto di olio, qualcosa del genere. E dagli altri Vangeli capiamo che questo contenuto di olio costava tantissimo. Era l'equivalente intero di un anno di lavoro di un operaio medio. Nella nostra società di oggi più o meno stiamo parlando di 35.000 euro, una boccetta di olio profumato. È incredibile. L'autore Tim Keller, in un sermone scherzando, dice: peccato che nei Vangeli non abbiamo la reazione di Marta e Lazzaro, i fratelli, perché potete immaginare, Maria, che stai facendo? È assurdo. Ma probabilmente quella boccetta era la speranza di quella famiglia, perché qualsiasi cosa sarebbe successa a loro, vendendola, sarebbero stati bene. E i presenti sono indignati da questo gesto. I farisei, i discepoli, ma soprattutto Giuda, reagiscono quasi aggressivamente nei confronti di Maria. e commentano che per loro questo è un grandissimo spreco, perché quell'olio prezioso si sarebbe potuto vendere e dare il ricavato ai poveri. Per darvi un poco di contesto, all'epoca, durante le feste che precedevano la Pasqua, che stava per arrivare in quei giorni, Gerusalemme e i paesi intorno si riempivano di mendicanti e di poveri. E anche tanti pellegrini tornavano per festeggiare, appunto. E proprio questi pellegrini, ma anche gli abitanti di questi paesi, erano soliti vendere degli oggetti preziosi per darli ai poveri, che in quei giorni erano tanti nelle strade. Quindi in questo contesto il commento di Giuda ha senso. Dice, questo è quello che si fa di solito, perché è stato fatto questo? Ma Gesù che cosa dice? Prima di tutto Gesù difende Maria e dice che i poveri sono sempre lì accanto a loro e possono aiutarli in qualsiasi momento, non solo durante le feste. Attenzione, Gesù non disprezza i poveri, al contrario, incoraggia i presenti a rendersi conto che il momento per aiutarli è ogni giorno, non solo durante le feste. Poi Gesù continua e ci aiuta anche a capire il significato dietro il gesto di Maria. Gesù ci dice che ha fatto una buona azione e che ha anticipato l'unzione del suo corpo per la sepoltura. Oggi noi conosciamo tutta la Bibbia, abbiamo tutta la Bibbia anche in un nuovo linguaggio adesso, e conosciamo la storia completa di Gesù e che lui sarebbe morto in croce di lì a pochi giorni. Ma all'epoca come Maria aveva fatto a capire cosa Gesù stava per fare? Una cosa che sappiamo di Maria che Sara ha raccontato bene in un bellissimo sermone, è che amava stare ai piedi di Gesù. Il che mi fa pensare che amava ascoltarlo e prestava attenzione a quello che diceva. E Gesù negli ultimi giorni, soprattutto, non ha mai nascosto che avrebbe dovuto soffrire e poi sarebbe morto. Forse Maria era una delle poche persone che aveva veramente afferrato questo. O forse inconsciamente, ma profeticamente, decide di onorare la vita di Gesù con questo dono straordinario. All'inizio, quando vi ho raccontato di questa storia, questa scenetta avvenuta mentre lavoravo in questo negozio, ho omesso un piccolo dettaglio, perché vi ho detto che avevo realizzato la tristezza immediatamente di questa bambina. Ma in quel periodo la vera tristezza era nel mio cuore. Non era un periodo facile, avevo appena finito l'università e avevo finito uno stage in uno studio di architettura che non era continuato in niente perché non c'erano soldi. E avevo trovato lavoro in questo negozietto che mi permetteva di andare avanti, ma non mi dava nessuna prospettiva futura e non mi soddisfaceva. C'erano diverse situazioni anche personali e familiari che mi pesavano e con l'arrivo delle feste mi pesavano particolarmente. Quindi quando quella bambina non ha reagito per niente al mio regalo, io ci sono rimasto male particolarmente, perché era come aggiungere un'altra tristezza a altra tristezza. Ma la storia non è finita lì. Il giorno seguente, con mia grande sorpresa, la stessa signora con la bambina sono tornate. E la signora è entrata nel negozio e si è fermata con il passeggino vicino alla cassa dove io ero. E distinto ho salutato la signora e di nuovo mi sono abbassato per salutare la bambina che era nel passeggino, che ha cercato subito lo sguardo della mamma, che le ha sorriso. E la bambina mi ha guardato, si è girata verso di me, a fatica si è un po' alzata dal passeggino perché era un po' bloccata, e si è avvicinata a me e con l'altro braccio libero si è lanciata in un abbraccio dolcissimo, che non mi aspettavo per niente. E non ha detto nulla, mi ha dato solo questo forte abbraccio, ma non c'era bisogno di dire nulla. Evidentemente quel piccolo gesto del giorno precedente in qualche modo l'aveva colpita, anche se non l'aveva fatto vedere. Ma quello che lei non sapeva è che quel suo abbraccio aveva colpito ancora di più me. Come io, inaspettatamente, ho ricevuto nel donare anche Maria, con il suo dono straordinario con cui voleva onorare la vita di Gesù, stava per ricevere qualcosa di molto più importante di ciò che poteva dare. Forse Maria aveva compreso e conosceva che Gesù era un dono per la sua vita. Forse Maria conosceva le parole profetiche di Isaia che spesso leggiamo in questo periodo natalizio, che possiamo anche leggere insieme, che dicono questo: poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e l'impero riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre. Questo farà lo zelo dell'Eterno, degli eserciti. Maria aveva assaporato la grandezza di Gesù quando era corsa in lacrime ai suoi piedi, quando Lazzaro era morto, suo fratello. E Gesù non solo aveva pianto con lei, ma l'aveva resuscitato. Aveva perciò deciso di rompere l'oggetto più prezioso che aveva in casa, perché romperlo era il modo più grande che conosceva per mostrare la sua devozione a Gesù, e ne valeva la pena. Forse aveva capito che Gesù stava per morire, ma quello che non sapeva è cosa questa morte avrebbe significato e cosa sarebbe successo dopo. Gesù stava per rompere la sua stessa vita, per offrirla per lei e per tanti. Quando riceviamo un dono prezioso, specialmente all'inizio, lo trattiamo con estrema cura, ma siamo molto attenti. E se qualcosa per qualsiasi motivo ci cade e si rompe, quell'oggetto, il nostro cuore un po' si rompe con questo oggetto. E non so se posso parlare per tutti, ma soprattutto dopo aver ricevuto un intervento al cuore, so che uno dei doni più grandi che mi è stato fatto è la vita stessa. E per quanto uno si sforzi per viverla al meglio, arriva sempre qualcosa che ci fa rendere conto che non è perfetta. Per quanto ci sforziamo di tenerla insieme, tenerla stretta e intatta, ad un certo punto ci rendiamo conto che è rotta, è fragile. Allora voglio darti un consiglio, voglio darci un consiglio. Non teniamola stretta, ma lasciamola andare. Non lasciamola andare così a caso, ma lasciamola andare nelle mani di Gesù. E non perché lo dico io, ma perché lo dice lui stesso. E leggiamo insieme in Matteo 16. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà. Che gioverà un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Cosa può dare l'uomo in cambio della sua anima? Cosa possiamo dare in cambio della nostra anima? Che senso ha affannarsi ogni giorno per guadagnare il mondo e poi perdere la propria anima? Gesù è il dono più grande, è il dono perfetto che possiamo ricevere. E lui ha pagato un caro prezzo per le nostre anime. Gesù è venuto nel mondo Dio in forma di uomo, ha vissuto la vita perfetta che io non sono in grado di vivere. Ed è morto della morte che a me spettava, per risorgere e darmi accesso alla vita eterna per cui sono stato creato. Voglio ripetere queste parole perché sono importanti per me. Gesù è venuto al mondo, Dio in forma di uomo. Ha vissuto la vita perfetta che io non sono in grado di vivere ed è morto della morte che spettava a me per risorgere e darmi accesso alla vita eterna per cui sono stato creato. Questo Natale, se non l'hai già fatto, ti invito a fermarti e riflettere prima di tutto su questo grande dono che abbiamo ricevuto. Ma non fermarti lì. Pensa come vuoi rispondere a questo dono. Gesù è degno della nostra adorazione. Quanto stravagante e straordinaria essa sia. Lui ne è degno. E voglio chiederti quindi, qual è il tuo dono per Gesù? Non ti dico di comprare una boccetta di profumo di 35.000 euro, assolutamente. Ma pensaci, come voglio onorare Gesù? E ti invito ad andare ancora più avanti. In che modo la nostra adorazione può aiutare qualcun altro a vedere chi Lui è? Come il profumo della mia lode per Lui può incuriosire qualcun altro? Il gesto di questa donna, di Maria, 2000 anni dopo, ci mostra qualcosa di Gesù. Cosa della mia adorazione oggi può mostrare Gesù a qualcun altro? E voglio aiutarvi. Voglio cominciare io. Questo è un disegno che ho fatto proprio per riflettere su questo passo e su cosa Gesù vuol dire per me. E l'immagine appunto rappresenta un vaso si rompe, che si spacca, che raffigura la vita di Gesù. E su ogni piccolo pezzo c'è scritto sei amato, sei amata. E attraverso la resurrezione Gesù poi ha permesso alla vita di inondare il mondo. Ed è quello che Gesù ha fatto per noi, perché era il gesto più grande, il gesto d'amore più grande che lui poteva fare per noi. E quindi voglio invitarvi a prendere un pezzo di questo vaso. Quando usciremo per la Santa Cena ci saranno due persone a destra e a sinistra e potete prendere un pezzo di questo vaso e riflettere su quello che Gesù ha fatto per noi. E voglio invitarvi però a fare anche un'altra cosa. Ho stampato delle immagini di questo disegno con dietro una poesia che ha scritto la mia meravigliosa moglie, e voglio che lo prendete e pensate a chi potete donarlo in questo Natale. E voglio lasciarvi proprio con questa poesia che dice questo. Non sei un problema, un errore o un falso. Sei desiderato, un capolavoro tanto amato. Non sei troppo complesso, poco esagerato. Sei giusto così come ti ho pensato. Non ti misuro secondo quello che fai né quello che sai. Ti ho fatto a misura e non sbaglio mai. Sei prezioso e più che sufficiente. Dai riposo alla tua anima nell'amore del Dio vivente. Buona domenica.